Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Ci hanno sgamato subito. Abbiamo detto dai, iniziamo un paio di minuti prima. Tanto ormai d'estate, subito arriva il nostro caro Big Gnomo che dice siete in anticipo.
Noi diamo le risposte, poi Matteo scrive, quello è il problema.
Esatto.
Perché lui sa scrivere.
Maledetto il maledetto.
Che tracca, bomba mano.
Quanti progetti nel cassetto?
Non abbiamo più i cassetti, abbiamo gli archivi.
Parla, quindi fa solo versi.
Simone.
Sempre cose pesanti, ma una bella serie cazzeggiante. La Fast and Furious Super Mega Dragon Power, il primo prodotto in cui Matano mi fa ridere.
Sì, è morto di cringe. L'ho trovato un cringe, una millennial.
Io voglio più cavallo. Non guardatela per le risate. Non vi stanno guardando LOL. Anche quello non fa ridere. Scusa, che non posso nominare per questioni legali. Posso solo dirvi che inizia per N e finisce per Netflix.
Vabbè, tipo Matrix. Speriamo pillole non supposte.
Bravo, Matteo, ma soprattutto bravo il buon Fabrizione.
Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci. Pompini a vicenda.
Buonasera, buon pomeriggio e buonanotte.
Sono cose serie.
Buonasera e benvenuti in puntata 44 della stagione 15 di Sono cose serie, il nostro magazine dedicato alle serie TV e ai fumetti e tutto quello che viene raccontato a puntate. Io sono Michelangelo Alesso, qua di fianco a me c'è il buon Paolo Ferrara. In regia, un gradito ritorno. Prima c'è a video il buon Fabrizio
Voi mi vedete,
Fulcucci.
Ma io non vedo voi.
Fabrizio Nete è tornato, il nostro Matteo.
Maledetto!
Ciao Matteo.
Se posso
tornato.
Se posso confessare il fatto che ci siano tutti e due in questi giorni così caldi, non sono così felice, ma per questioni termiche.
Vabbè.
D'altronde puntata 44 come i gradi. Che
esatto, assolutamente loro.
Direi che possiamo andare avanti tranquillamente con il nostro sommarione alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Come sempre, la serata si chiude con l'angolo maledetto del nostro De Simone, che questa sera ci aiuta a prepararci per l'estate.
Prima vi parleremo della serie della settimana ed è Debt Q, sezione casi irrisolti.
Tra poco invece, come consuetudine, entriamo nel nostro cazzeggio sfrenato in cui parleremo di Watch in Progress, recuperi, serialità, tutto quanto tra 3, 2, 1...
E cominciamo con la polemica.
No, cominciamo con recuperare un messaggio del nostro amico Big Gnomo.
Ciao Big Gnomo.
E ci fa un saluto prediretta perché poi recupererà in podcast.
Bravo, bravo.
Grande, grande. Come fanno?
Mettete subito i mi piace ai podcast.
Come fanno su Squid Game? Il cuoricino? Così.
Non lo so, io... Così. Io ho visto
i sordi.
I sordi.
No, quelli sono i sordi. Questo, no, è il violino piccolo del mondo.
Perché, vedi, no, perché i sordi... fanno il cuore
e il cuore sono i soldi.
Ho capito.
E poi di Squid Game l'ho citato apposta
e io ho visto finalmente la terza stagione di Squirt Game.
Allora
ma aspetta, però detta così potrebbe essere per lo spettatore Squirt Game, no?
No,
aspetta, fammi controllare, scusa, perché io ho visto Squirt Game. Squirt Game.
Ah, ecco. No, un'altra roba.
Controllo un attimo, voi andate avanti.
Allora, facciamo le dovute premesse, perché lui l'ha vista tutta. A me mancano due episodi della terza stagione, quindi sono lì che sto fremendo.
Sto
cercando di capire perché.
Sta fremendo, allora hai visto la stessa che ho visto io.
Però scusate.
Dica.
È un po' una cioè nel senso... Parliamoci chiaro, per come l'hanno accrocchiata, eccetera, è una seconda stagione. Cioè, hanno fatto seconda stagione, parte A e parte B, che hanno chiamato seconda stagione e terza stagione.
Magari. Avrebbero dovuto probabilmente condensare sta roba in 8-10 episodi, e secondo me l'avrebbero risolta meglio.
Mi sono fermato, fiero di essermi fermato alla metà della seconda stagione.
Tanto sono puntate da 60-66.
Mortanguerrieri.
Ma infatti, dicevo a Matteo prima della diretta che ho avuto l'intuizione geniale, perché alla fine della seconda stagione ero sì soddisfatto, posso dirlo, soddisfatto durante la seconda, perché secondo me si erano messe in gioco delle cose interessanti, ma ero abbastanza sfiancato. Allora sai cosa ho fatto? La terza stagione l'ho vista tutta a 1.25 e devo dire che mi è passata.
Questo però è un trucco,
È un trucco di merda, sì, però
che però non ti fa apprezzare una dei tutti i rallenti che ci sono, tipo.
Guarda,
le ultime due puntate sono lunghissime.
Io le sto patendo, lo sto patendo.
Ma la percezione o proprio no, fisicamente lunga?
Questo è il caso in cui la percezione e la realtà coincidono.
Coincidono. Infatti il mio 1,25 mi ha salvato da probabilmente una...
Ma il voto 1,25.
Da una forma esasperante.
Io mi sono trovato...
No, io sono rimasto indietro, devo ancora recuperare.
Si chiama... Io mi sono trovato a mettere avanti...
Avanti?
Avanti, ah. Nel momento che è il climax più climaxoso di tutte e tre le stagioni. Cioè,
il gioco finale?
Dove succede una cosa importantissima a uno dei personaggi più importanti di tutta la serie.
Ah, ok, allora no.
Che dovrebbe essere un momento in cui... E infatti loro indugiano. Finché io non messo avanti perché... si era capito che doveva succedere.
Ah,
quindi,
ok, Però peccato, perché ribadisco, la seconda stagione l'ho gradita assai, sulla terza sono un po'... Hai presente il meme di John Travolta in Pulp Fiction? Ogni tanto mi giro e dico,
sì,
ma...
dove cazzo?
Mi giro e fa, ma cazzo? Perché ci sono dei singoli momenti che uno dice, vabbè, sto guardando Squid Game Squid Game. Però, non so, il resto l'ho trovato solo molto diluito per ora.
No, secondo me l'hanno... innanzitutto c'è troppa plot armor sul giocatore 456.
C1.
Troppa plot armor, veramente troppo, che cazzo.
Mi è sembrato di capirlo dalla seconda stagione.
Già nella
stagione.
Seconda stagione, sì. Ma nella terza proprio... dai.
È una roba che non ha senso.
Madonna mia.
Anche perché poi lui c'è un momento in cui si assenta perché gli succede una roba. Io non voglio spoilerare. Anche perché se spoileriamo quelle due cose che succedono.
No.
Tra l'altro, i colpi di scena sono nella seconda stagione.
E sono molto belli.
E poi ti fanno ti raccontano cose che tu già sai della seconda, come se fossero i colpi di scena. E infatti tutti i colpi di scena sono in anticlimax. Dice, ok, ma questo lo sapevo.
L'ho visto.
Cioè, me l'hai detto. ma il personaggio non lo sapeva. Ho capito, ma... non me la costruì come se fosse
Io uno che ho gradito molto è scoprire chi è il giocatore 001. Se sapete già dalla precedente stagione, il personaggio che interpreta comunque il giocatore 001 in
ma
qualche modo.
Ma questo è successo nella stagione 2, non nella 3.
No, è quello che stavo dicendo. Cioè, è una roba che mi ha lasciato molto. Perché le aspettative erano intriganti.
Poi quello che succede nella terza stagione è che i personaggi che hanno introdotto nella seconda si perdono completamente, non ne funziona uno.
Non mi sono piaciuto.
Non ti affezioni a nessuno, a nessuno. E nella terza, siccome è tutto caricato, come se tu ti fossi affezionato, ma non ti sei affezionato, diventa pesante.
Ce n'è uno che ho pensato, talmente era figo, che sarebbe arrivato almeno al penultimo gioco, all'ultimo gioco. E invece... se lo sono fumato, tra l'altro in una maniera del cacchio.
Capite che sono visionario allora, perché io state dicendo i motivi per cui ho abbandonato a metà della seconda stagione. Io mi ricordo la scena lunghissima della votazione della seconda stagione in cui potevano decidere se finire il gioco, uscire tutti o no.
Quello ad esempio l'ho trovato una roba molto figa.
Sì, ma lunga. Lunga.
Però era un elemento
funzionale.
Nuovo. Poi immagina questa cosa qua che tutte le puntate
ragazzi,
succede. Ed
lunga.
È lunga.
I personaggi, stessa roba. Cioè, quella seconda stagione.
E invece uno su cui avevo puntato tantissimo, anzi una su cui
avevo
puntato moltissimo, quella mi è dispiaciuto un sacco perché secondo me aveva un potenziale enorme. Enormissimo. E...
hanno tenuto i personaggi.
Un potenziale nascosto.
Ma quello è molto nascosto.
Nella terza stagione hanno tenuto i personaggi che sono più legati a Ging Yun,
sì.
Sperando
sì.
Che questo legame aiutasse la drammaticità dello
svolgimento.
Certo. E invece no, assolutamente no. Anche perché ricordiamo che Ging Yun entra per un motivo del cazzo e fa tutta una serie di cose del cazzo. Che non hanno nessun legame
sì.
Col motivo per cui lui decide di fare questa
sì,
cosa.
Allora, inizialmente mi sembrava molto... Allora, quello che succede nella seconda stagione è che lui mi sembra molto motivato. Dice, voglio distruggere il sistema.
Esatto.
Poi appena arriva lì, fa delle cose, soprattutto non fa delle cose, perché quello è lì
esatto.
Che... non fa... Che dici?
Ma gliela perdoni perché alla fine della seconda, senza fare spoiler,
sì, succede
una cosa
roba che
cambia che
modo,
la dinamica
certo,
classica
okay,
della
certo,
trasmissione.
Certo.
Che nella terza fa marci indietro. E si ritorna alla dinamica. Allora decidi, o fai che la, la seconda stagione è una rottura, no, non in quel senso, cioè una rottura nel senso che rompe degli schemi,
rompe uno schema, sì sì sì,
perché oppure no. Eh no, perché hai detto che era pesante, sì. E quindi volevo accertare che ci stessimo, sì, capendo, sì, sì, sì.
E invece gli sceneggiatori hanno capito male e sono spostati tornati, sull'altra
sono
rottura,
sono tornati indietro a questo momento di rottura,
sì, una...
è servito per fare una cosa che non serviva. Cioè, molto probabilmente, mi sembra di aver capito che quell'elemento è servito per creare, far evolvere il rapporto tra il capo dei capacazzi e il 456, di cui non c'era nessun bisogno, perché per come è costruita la seconda stagione, questo legame era indipendente dal fatto che lui... E quindi sì, hanno pure dovuto trovare la supercazzola perché... per farlo rientrare dentro nella terza, cioè alla fine della seconda stagione
non ha più motivo di
dovevano farlo fuori,
sì,
e invece che fai, lo togli alla terza stagione,
l'avevano pagato
tenere
per una due stagioni, quindi
e quindi Madonna. Ed è un'altra cosa che mi dava tantissimo fastidio, è che i personaggi passano tutto il tempo a dire quanto quella situazione è incredibile, straordinaria e drammaticissima, è tutta spiegata così, con una serie di aggettivi, per cui ti dici vabbè, un po', sai, quando su ste cose coreane le traduzioni tendono, penso che sia una questione linguistica, no?
Probabile.
A mettere i superlativi. Però, probabile, raga, qui è un continuo. È sì, un continuo. Questa cosa è complicatissima. Questa
però
cosa,
questa,
ma è straordinario, ma sei bravissimissimo. Ma
temo
ma
che sia una,
succede,
temo che sia una cosa un po' del generale, ma orientale. Perché in realtà è una roba che mi capita tantissimo, per esempio, anche nei prodotti giapponesi.
E quindi
di un certo
dovrebbe...
tipo, dove c'hai sempre i superlativi, okay, a manetta. C'è proprio la tendenza al superlativo, che sia proprio della singola parola o la frase, la costruzione logica.
Io penso che ci sia proprio una questione linguistica. Devo dire che, visto che tutto il resto non funziona, qui è fastidioso. Fastidioso, perché loro fanno delle cose normalissime e che ti dici vabbè, alza al cazzo, che dovevano fare più di questo, non potevano fare, no, straordinarissimo, cioè. E poi ti aspetti che facciano una cosa straordinarissima e invece fanno quella normale.
Ma
cioè, non
ti posso chiedere una cosa, a te i giochi sono piaciuti?
No, direi di no, nel senso che, avendo spostato, allora parti che il centro è il gioco, infatti secondo me questa, la seconda e la terza stagione hanno ucciso un personaggio fondamentale, che è l'associazione segretissima. Siccome loro ti fanno vedere cosa succede tra le file, che da un lato sarebbe bello, però la devi portare fino in fondo. Se poi nella terza stagione torni indietro, hai ucciso il personaggio che crea la tensione, perché nella terza stagione sono tutti coglioni, cioè si è rotto, cioè ci sono delle sottotrame interne, per cui tu, questa cosa super perfetta che è spietata eccetera, non lo è più, l'hai rotto, hai rotto il giocattolo, hai rotto i giochi, hai rotto tutto.
Ma io
quello
posso
che
dire
potevi...
che sui giochi, però, nonostante questa plot armor che ovviamente è fastidiosa, ammetto sia fastidiosa, però la tensione dei giochi per alcuni personaggi l'ho comunque provata.
Sì, ma sono troppo tirati. Sì, cioè sì, 60 minuti per nascondino non lo regge la tensione.
E però minchia, ci sono un paio di momenti che agnazza miseria.
Sì, ma sono quei momenti in cui loro ti dicono,
cioè,
questo momento
singolo,
è un momento pieno di tensionissima.
No, vabbè, ma lascia perdere quello che dicono, quello che puoi provare singolarmente. Secondo me alcuni giochi sono più fighi, cioè li ho trovati molto fighi, indipendentemente dal fatto.
I giochi possiamo dire: uno è il nascondino, e uno è il salto con la corda, e un altro è chi scende dalla torre. Non so spoiler,
perché non ci sono arrivato di problemi. No, però attenzione, no, ce n'è uno molto bello dove loro devono fare un percorso legati. Si chiama il giochi a sei gambe, il bruca sei gambe.
Ma quella era la seconda stagione.
Sì, vabbè,
sì,
però,
sì.
Io ho capito. Vedi,
adesso, scusate, però,
ce l'ho vista pure io.
Sto guardando nell'interezza.
Vedi che stagione 2 e stagione 3 sono l'unica stagione.
Sì.
Ma l'avevano detto.
Ma io parlo dei giochi, dei giochi di questa. Cioè,
questo è dichiarato. Cioè, la seconda e terza stagione sono una stagione fatta a metà.
Che in totale sono alla fine. 6 sono più 6, 7 14 no,
la seconda episodi. La terza sono 6, sono
e la, 6, la, 6. La seconda sono morico. 7, quindi sono 13 episodi, ne potevano fare tranquillamente, forse hai ragione, 8. Tu 8 8 tranquilli, 8, 8 e tranquilli. Gli passava la paura
ed era anche figa,
sì, perché alcune
cose tutta la parte dove quelli stanno sulla barca e devono trovare,
ma anche quel, ma me la ricordo pure quel, mamma mia,
ma guarda che ci sono, per trovarsi isola devi arrivare alla fine della terza stagione, sì. Quindi ci stanno altre 4-5 ma ore dove
sì,
questi
cercano, e poi tra l'altro c'è pure un c'è pure un colpone di scena,
siamo ancora scioccati.
Vabbè, però nel complesso, se avessero potuto in qualche modo sintetizzare senza allungare troppo il brodo, forse alcune cose le avrebbero potute correggere, tipo non so, la CGI di merda di un personaggio.
Mamma mia, ma poi quel personaggio, allora vediamo come possiamo non spoilerare parlando di questo personaggio.
Se poi mi fai quegli spoiler, che io ho già visto che hai scritto due spoiler, meno male che internet è prodigo di rotture di coglioni. Sì. E praticamente mi ha già spoilerato.
Vabbè,
tutto,
scusa, l'ultimo non è uno spoiler,
no. Praticamente
è un trailer per la prossima stagione, certo. Cioè non è uno spoiler, no, prossima... non fa parte della storia, sì. ma no, questo si può dire, che cazzo, tutto uno spoiler, chiudiamo questa trasmissione. Cioè alla fine di tutto questo epilogo che dura 40 minuti, perché dopo che tutto si è risolto, la storia si è chiusa, ci sono 40 minuti di epilogo, tutto a 0,80
devi mandare 1,5 allora.
Il capo Guts si ferma così in mezzo alla città
del botto,
ascende il finestrino e becca un reclutatore che sta facendo il giochino, quello che non ho mai capito come funziona, che sbatti,
sì,
le carte per
farlo girare.
E poi gli dai lo schiaffone,
sì.
E chi è questo che sta facendo,
sbaglia dello schiaffone,
sì, comunque glielo dà sempre.
perché vince sempre.
Ma scusa, quello è Lino Banfi,
non è Lino Banfi, è Cate Blanchett.
così
The Bot, che io ho detto vabbè, non ho capito, scusa, torno indietro. No, ma è lei, non è, sì, la CGI sbagliata, che l'hanno lasciata così. Perché no. Dovrebbe essere il fatto che loro vorrebbero suggerire, perché non gliel'hanno ancora pagato.
Okay. Potrebbero fare Squid Game America.
Esatto.
USA.
Quindi, giustamente, ci hanno messo la Cate Blanchett, che ha un nome molto americano.
Cate Blanchett.
Guarda, lei ci mette, allora, Brad Pitt, ci potevi
il
mettere...
fatto che lei in realtà Grillo. È inglese. Diamo,
però
diamo,
devo capire adesso, con tutto il grandissimo affetto
e ci
per
sta,
questa
posso dire che ci sta veramente di merda, cioè ecco. Tante persone che potevano mettere lei,
ma stavo per dire
l'attore più sbagliato che potevano
stavo
scegliere,
per dire lei. Con tutto l'affetto e la maestria
che abbiamo già detto
di Cate Blanchett in varie occasioni, ultimamente deve avere qualche mutuo da pagare.
Anche
perché
lei
ha cominciato a comparire in una serie di puttanate.
Un agente di merda. Cioè.
È la seconda ipotesi, probabilmente.
Perché tra le altre cose ha fatto quella monnezza del film su Borderland, il gioco.
Sì. Okay. Vabbè, io lasciamela ricordare in disclaimer.
Un buon
ricordo.
Cioè, vederla buttarsi in cafonate del genere, dici. Può che essere una motivazione di soldi, perché. Cioè,
I super cattivissimi, questi ricconi che pagano, eccetera.
A me stavano già sul cazzo, li trovavo inutili, ignobili nella prima stagione, e qua proprio hanno fatto.
Ma c'hanno tantissimo minutaggio,
sì,
per dire delle
cose senza
banalità
senso,
che depotenziano. Cioè, il fatto che loro non parlassero,
sì, è vero,
era meglio.
Invece,
sì, qua parlano, dicono delle ovvietà, ribadiscono che loro sono estremamente cattivi,
oltre
dicendo delle
estremamente
cose
ricchi.
Estremamente ricchi. Che veramente hanno tolto tutti gli elementi di non detto che davano un senso a quello che si guardava.
Anche lì, dicendolo. Anche lì una bella potata.
Mamma mia.
Abbiamo capito,
però,
la classica serie si
rimetti
la prima
insieme,
stagione,
no? Gli estremamente cattivi e gli estremamente ricchi vengono fuori i cattivicchi.
I cattivicchi.
Che ci sta.
No, però comunque è la classica serie che si fermava la prima stagione e stavano tutti in pace.
Lì è stato un mezzo
gli
miracolo.
Davi conclusione,
la prima.
No, no, dico, ovviamente la prima finisce col finale apertissimo. Gli davi una chiusa,
però secondo me era
era chiusibile, era chiudibile.
Era un finale aperto, sì, che chiudeva.
Sì, sì, perché sì, era, era
andava lo, benissimo.
Tu avevi una rivelazione.
Era lo stesso finale del primo Matrix.
Perché tu avevi comunque mo, una,
del primo Matrix. Sì, sì, mo sì, vengo sì, lì sì, e vi faccio il culo.
Sì, 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 sì.
Sì, ma sì, anche sì, 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 se noi non lo sì, era sì, chiusa, sì, sì, era sì, proprio chiusa.
Avevi una rivelazione.
C'era il vecchio che aveva chiuso proprio quello che doveva chiudere, era chiuso, quello era giusto per fare il finale aperto, ma cioè, è una storia finita.
Certo,
e infatti è finita perché si vede perché due stagioni successive, nonostante l'assegno di Netflix, non è che se hai finito una storia e ci metti un assegno sopra, questa storia magicamente diventa più, lunga. È finita ed è finita. E infatti non c'è, manca la storia.
E l'enlarge your penis della serialità.
Esatto. Esatto. Poi io non faccio spoiler, però c'è un personaggio, e poi chiudo, c'è un personaggio che... non caca. E secondo me è un problema. È un problema. Cioè,
come se fosse un lama problema. Che lo sputa. Eh? È come se fosse un lama
esatto,
che lo sputa.
Perché quando incontrerete questo personaggio, voi direte: ok, ma questo è un problema.
Considerando
di
il fatto
gestione.
Che è realizzato in una 3D,
cioè fa cagare.
Che il mio falegname,
ma non caga.
Che il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. Santa miseria.
Ma tipo quello di Twilight.
Mamma mia, quella.
E qua viene dato un indizio allo spoiler.
Però, beh, però sempre deve cacà, quindi tu
mamma
hai letto.
Mia, direi che sai che siamo lì, sai. Siamo proprio lì. Siamo proprio lì. Mamma ma proprio tra CGI, cioè 3D e compositing, cioè per inserirlo all'interno del... Vabbè, possiamo andare oltre, per
sì.
favore.
Allora, diciamo che se siete curiosi, chiudetela, però non vi aspettate. E
io sono...
il consiglio è almeno 1 e 2, perché sennò veramente vi
sì, 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 sì. Io la sto seguendo a 1 e 2, la terza stagione, e sì, arriverò alla fine.
E l'interpretazione va bene, perché loro interpretano lentamente.
Sì, quindi, è vero, è vero.
Cioè, ma devi capire, i coreani, tra l'altro la lingua coreana, no, in originale, hanno questa cosa che alla fine allungano sempre. Oh!
È vero,
adesso devo provarla perché questi dureranno in minuti interi.
Beh, sappiamo che c'è della gente che ci ascolta 1 e 2, 1,25, quindi insomma.
Ma noi non siamo, cioè,
no, noi siamo velocissimi.
Diventiamo veramente Paperino.
Sì, è vero, vero. Allora, volevo dirvi che ho iniziato la quarta stagione di The Bear. La prima puntata ho visto in maniera molto pacata. Non vi dirò granché, ve lo volevo solo dire a livello di curiosità.
Ma che cazzo ce ne frega?
Ma è uscita il 25 giugno. No, la cosa interessante.
La tassa.
Attenzione.
Ma cominciamo su De
Bello. È un esattore lui delle tasse.
Attenzione.
Però,
No, è che non è tassa. No, non vi racconterò nulla, anche perché il primo episodio racconta poco niente. Però sono delle cose interessanti. La prima cosa interessante è che finalmente Disney si è ricordata che questa serie è piaciuta anche in Europa e soprattutto in Italia. E ha deciso di farla uscire in contemporanea con Hulu. Perché la prima stagione, io vi ricordo che ci ha messo 5 mesi ad arrivare in Italia. E la seconda e la terza ci ha messo 2 mesi. Arrivava ad agosto. E invece hanno deciso finalmente di regalarla.
Quindi sarà doppiata malissimo.
Non lo so perché io la ascolto in originale, quindi...
Vabbè, vedremo.
Comunque, tornano i personaggi che abbiamo amato.
Non
nella...
è male il doppiaggio, non è male.
No, sì, quando ci mettono 2 mesi.
C'erano 5 mesi.
Ah, poi 2 mesi. Stavolta.
Spero che gliel'abbiano data
gliel'hanno data prima.
Comunque, tornano tutti i personaggi. Io ho scoperto una cosa, che oltre Jeremy Allen White, che ha preso un sacco di premi per questa serie, oltre a vederlo ad ottobre interpretare The Boss, ovvero
Bruce Springsteen
nel biopic Springsteen Deliver Me For Nowhere.
Ma fateli morire gli artisti prima di fare i biopic, per piacere.
Attenzione, io ho scoperto che darà la voce, e si spera solo quella, di Rotta de Hutt. E voi direi: chi cazzo è il figlio di Jabba de Hutt?
Rotta de Hutt, devo dire un nome proprio,
sì, in The Mandalorian. E Grogu darà la voce, spero non la faccia, perché sarebbe una roba.
Ma neanche il culo.
Però vabbè, cioè, invece vorrei segnalarvi Ebon Moss Barak nel ruolo del cugino Richie, che invece sentiremo la sua voce nel prossimo Fantastic Four. Segnalo che già nel primo episodio vediamo anche John Bernthal nel ruolo del fratello suicida Mikey, e anche Oliver Platt nel ruolo dello zio, ed è lo zio che mette i nostri personaggi, i nostri protagonisti, purtroppo in guai seri. Allora, parte esattamente da dove era finito la stagione 3. Se non l'avete vista, vi trovo degli spoiler, però loro inaugurano finalmente The Bear, e all'interno sanno che ci sarà un recensore che farà una recensione, quindi un classico
un giornalista culinario.
Non era la stagione 2 che si chiudeva così?
No, era la 3.
No, cioè. la 3.
Ma l'ho vista.
E parte esattamente dal giorno dopo in cui tutti quanti finalmente leggono questa recensione. E non, è una recensione un po' particolare, nel senso che sei di quelle cose belle ma brutte, no?
Scherzo. Mamma mia, poverini.
No, è una recensione molto tecnica, che però in qualche modo dà a questo locale poco cuore, gli dà poco ed è talmente particolare che lo staff, tutto lo staff del ristorante, in qualche modo si crea una reazione personale. Cioè alcuni dicono no, siamo rovinati, altri dicono no, perché secondo me all'interno della recensione ci sono dei punti che sono, e ovviamente questo genera quelle memorabili chiacchierate che diventano dei bisticci fotonici, ovviamente tra Carmen e il cugino. Arriva lo zio che dice: signori miei, io ve la dico proprio papale, avete 2 mesi per far arrivare a un certo livello sto locale. Oh, se no, finalmente lo vendo. Oh, fine. Boh. Fine dei giochi.
Noi siamo lo stesso plot.
Aspetta, perché poi c'è Carmen che rilancia e dice: bene, allora entro 2 mesi ci becchiamo una stella Michelin. Così de botto.
Ma quella non basta pagare.
No, non basta pagare.
No?
Comunque, la premessa è che sicuramente
c'è anche una cosa sessuale insieme.
No, devi dare di conto, cioè,
cosa devi dare?
Delle cose
devi dare. Come diceva la di Boris.
Culinario si dice e non si intende quella cosa.
Non culinaria.
Comunque, vabbè, parte bene. È scritto il primo episodio, scritto diretto da Christopher Storer, che è il creatore della serie. Tanta roba, io non posso dire altro. Mentre invece vi dirò qualcosa di più su un podcast che vorrei consigliarvi se amate il podcast d'inchiesta, per 2 motivi. Il primo, perché lo scrive Antonio Iovane, che è un giornalista che conosco molto bene, perché è stato nella redazione di Capital per diversi anni. Poi lui ha deciso di prendere questa strada del podcast e ha già messo
a segno
un paio di colpacci, che è stato il primo, il colpo di stato che raccontava
un colpaccio
esatto, il colpo di stato che raccontava il colpo di stato borghese degli anni 70. Poi la Uno Bianca, il romanzo criminale dell'Emilia Romagna, molto molto bello. Poi insieme a Massimo Lugli ha raccontato e messo a posto tutti gli elementi del caso di Emanuela Orlandi, la famosa ragazza scomparsa all'inizio degli anni 80, che ancora adesso non si sa che fine abbia fatto. Ma lui ritorna di nuovo con un altro caso di inchiesta molto famoso, che è appunto I cieli sopra Ustica, che racconta del famoso aereo che da Bologna doveva andare a Palermo, che la sera del 27 giugno dell'80, un 19 della compagnia Italia, sparisce dai radar e poi si scoprirà nei giorni successivi che era affondato, e si cerca di capire cosa è successo a questo benedetto aereo. Ultimamente c'è stato ancora, credo, dei giorni scorsi, credo febbraio o marzo, c'è stata un'altra inchiesta che si è chiusa.
Ma se non sbaglio, anche Sky TG24 ha fatto uno speciale.
Sì, la cosa interessante,
no, perché
hanno chiuso l'inchiesta. Comunque, per farla molto breve, e credo che sia a livello di podcast forse l'inchiesta sul caso di Ustica più completo, aggiornato ovviamente ai giorni nostri, pieno di interviste ovviamente a familiari delle vittime, ai soccorritori, piloti, radaristi, anche gente che in qualche modo era all'interno della compagnia Itavia. Molti sono abbastanza chiusi nel riservo durante le indagini. E anche una cosa interessante, descrive l'avventura del recupero di questo aereo, che è stato ovviamente molto, stato forse tra le prime missioni così profonde a 3500 metri, cioè dopo di quella la stessa compagnia è andata a rompere i coglioni al Titanic, per dire, insomma, è una compagnia francese.
Sto Titanic, vorrei
esatto.
Tranquillo.
Però allora vi consiglio di ascoltarlo, perché è molto interessante. Iovena ha, secondo me, uno stile giornalistico, ovviamente quel tipo di podcast, immaginatevi quel tipo di impostazione. Lui è molto bravo, cura anche da un punto di vista narrativo tutte le cose legate al caso, e riesce a fare anche dei bellissimi link.
Guarda come lo triggerano alla Pablo Trincia.
Ma sai, io non ascoltandolo ti direi non lo so,
non hai mai ascoltato Veleno?
No.
Veleno devi ascoltare.
No, lo devo ascoltare, però non mi è mai capitato. Lo so.
Questo è peggio che insultarlo, dire che non ha mai ascoltato un podcast di Pablo Trincia.
No, avevo cominciato, cioè in realtà
per verificare, no, facciamo il test, no? Scala della paraculaggine.
Non so cosa intendi.
Nel senso che...
No, lui è proprio da giornalista, da fa l'inchiesta. Lui racconta una cosa, intervista le persone, cerca di connettere i fili. È quel tipo di... Non lo so, a me piace molto, però ribadisco...
Ho capito, ma tu vai insegnando il podcast, non hai mai sentito Veleno. Cioè, è stato quello che ha fatto partire il fenomeno in Italia e non l'hai mai ascoltato.
Ho anche dei difetti.
Mo fai i compiti.
Ho anche dei difetti. Ascolterò Veleno.
Ti interrogo la prossima settimana.
Veleno, sì, certo. La cosa interessante, però, una curiosità di questo podcast, il primo episodio comincia con l'intervista a Enrico Bertolino.
Oh, si ride!
Un cazzo! E io ci sono rimasto di merda, ho detto, che cacchio c'entra Enrico Bertolino? C'entra che proprio quella...
È uno spoiler?
No, perché lui racconta solo quell'episodio, poi lui racconta solo quell'episodio. In realtà dice una cosa che...
Ma no, è uno spoiler, perché dice chi è...
In realtà poi mi sono informato e ho scoperto che questa cosa l'aveva già raccontata in un'altra intervista. Okay. Quindi in realtà aggiunge alla narrazione questa cosa qua. Lui in quel periodo faceva Naya ed era in aviazione, credo, perché se no non potevi andare in radar. E la sera del 27 giugno dell'80 era di servizio nella stazione radar
di
Albano Terme. E lui comincia il turno, poi improvvisamente con i suoi commilitoni viene bruscamente interrotto nelle azioni, dice no, c'è da fare, c'è un'esercitazione, e
guarda là!
viene mandato a dormire a letto. Lui contentissimo, poi dice mi sono saltato all'inizio. Il giorno dopo però scopre quello che è successo, cioè il fatto che fosse sparito un aereo dai radar, e sta cosa lo mette in un'ansia pazzesca e cerca di capire che connessione ha il fatto che in quel preciso momento, in quella sera, lo hanno cacciato dalla sala radar. Poi vabbè, dice che quella era una stazione abbastanza particolare, perché era dentro un monte e tutti i corridoi erano pieni di amianto, quindi ha scoperto poi in seguito, aggiunge questa cosa qua. Bellissimo. Comunque divertente il piccolo siparietto dove c'è anche lui tra gli intervistati, però ribadisco è una bella ascolto. Veleno lo ascolterò allora per la prossima volta.
Ti interroga.
Ma chiediamo a De Fons che ci ha scritto e ci saluta se lui Veleno l'ha mai sentito.
Ma perché, poverino? Cioè.
Ma così, era un modo per introdurre che ci ha scritto le forze e ci saluta.
Ciao.
Allora, direi che passiamo alla serie.
Parliamo di cose serie.
Serie TV.
Ok, cominciamo questa sera con una serie investigativa.
Con calma, non c'è ancora dietro nessuno.
Allora parlerò così.
Tanto poi ci mettono 1,50.
Sì, serie.
È tornato
serie
Matteo, dobbiamo fare 1,45 puntata.
Serie investigativa particolare, che è Dept Q, Dipartimento Q, sezione casi irrisolti. È una serie creata da Scott Frank, che è creatore della Regina degli Scacchi, per dirne una, ma anche della miniserie Godless, che qui scrive e co-dirige episodi, insieme a Ciandini Lacani, ed è ispirata a una serie di romanzi dello scrittore danese Jussi Adler Olsen, ovvero la serie sulla sezione investigativa, sezione Q, appunto. Sono usciti 10 romanzi, credo tutti tradotti in italiano.
Non ne ho idea, tre
sicuri.
No, ma sono sicuro che sono di più. Non so se hanno già tradotto tutti e 10. E in patria... In Olanda,
no, Danimarca.
Scusate, in Danimarca ero o l'Olanda. sono stati realizzati 6 film già, 6 live action.
Sì, tra l'altro, con da quello che mi è sembrato di capire, Danissimo. Con attori differenti a gruppi di 2. Quindi, nei primi 2 ci sono
i
protagonisti.
44, però esatto.
È una roba strana, sta cosa. Non so,
vabbè, sono danesi.
Il franchise non lo capisco.
Comunque, questa serie, invece, questa versione è coprodotta da Sony Television e della sua controllata. Scusa, sì.
Sì, dalla controllata britannica Left Bank Pictures,
che è la prima casa di produzione a ricevere investimenti direttamente dalla BBC. E diciamo che insomma il gusto BBC sente. E BBC Worldwide in questo caso, e che ha prodotto serie come Il Commissario Wallander, Outlander e The Crown.
Ci siamo abbastanza.
Sono stati prodotti 9 episodi che oscillano tra i 42 e i 71 minuti ed è stata distribuita interamente su Netflix a partire dal 29 maggio 2025.
Prima di andare avanti, ci ha risposto The Fonz sulla cos'è Veleno.
Sì?
Con questo messaggio: Veleno era il soprannome che avevo dato alla moglie di Rick in The Walking Dead. E non possiamo non concludere questo siparetto con un
che palle!
Grande Defonso.
Dedicato al
The Walking Dead,
perché è il nostro marchio di fabbrica. Raccontiamo cosa della storia. Siamo ad Edimburgo, siamo ai giorni nostri più o meno. L'ispettore capo Carl Mork è un detective inglese di alto livello che torna al lavoro dopo un traumatico evento che l'ha quasi lasciato in fin di vita. Dal carattere burbero ed arrogante, tutt'altro che collaborativo, e che cerca di superare il proprio trauma in modo assai poco ortodosso,
cioè tendenzialmente facendo i traumi agli altri, sì, più o meno.
Mork viene assegnato a capo di una nuova unità sottofinanziata chiamata appunto Dipartimento Q. Department Q, che si occupa di riaprire casi risorti ormai abbandonati da tempo. A lui si unisce presto Akram Salim, un poliziotto siriano alla ricerca di un lavoro più stimolante. Ed è quest'ultimo, dopo aver sfogliato decine di fascicoli polverosi archiviati in maniera così a cazzo di cane, a segnalare a Mork il caso particolare di una donna chiamata Mary Lingard.
E sentiamoci il trailer.
Non dovrebbe farmi qualche domanda?
Ma tu chi cazzo sei?
Sul suo senso di colpa perché hanno sparato al suo amico davanti a lei?
Miei coglioni.
Che cos'è? Un nuovo tipo di terapia?
Lei non deve cercare rivalse. Lei si deve accontentare di quello che ha.
Siamo qui oggi per annunciarvi
di accettarsi per quello che è.
La creazione di un nuovo dipartimento.
Ma lei non ha nessun complesso di inferiorità. Lei è inferiore.
Alla guida di questo nuovo dipartimento è stato nominato il nostro ispettore capo Carl Mo.
Scusco, c'è una convention della simpatia.
Un dipartimento tutto mio, da solo.
Fa come deve fare.
Mi servirà un'auto.
No, non possiamo darti un'auto così. Non siamo a ok, il prezzo è giusto.
Mi è giunta voce che state riaprendo il caso Lingard.
Era la persona più triste che conoscessi. Spero che non la troviate mai.
Ho bisogno di certe informazioni. Una donna è nei guai.
Ho visto troppi casi del genere.
Quella che hanno rapito?
Esatto.
Persone che all'improvviso spariscono nel nulla.
È nelle grinfie di Luca l'idrofobo.
Lei chi è? Sono il suo assistente.
Vuoi farmi uno scherzo di cattivo gusto?
È molto entusiasta.
Che in codice vuol dire un rompicoglioni.
Oh, allora dovreste andare d'amore d'accordo.
Come se si ripeto, almeno so perché... Mi sembra di simpatia. Io sembro burbero, ma... Sono simpatico, sai.
Devo dare una bella scossa alla gabbia.
Ah, il team dei suonati. Da cosa devo questa disgrazia?
Abbiamo trovato l'autista. E dov'è questo autista?
Abbiamo dato una scossa alla gabbia.
Cosa c'è, la sagra della spirito sacile? Sai che sei simpatico, ti sei fumato i due artisti ai computer?
Perché mi hai ripetuto anche diverse volte di farmi i cazzi miei.
Sono il senatore Andrea Orazzi e ascolta a me, fatti i cazzi tuoi.
Mi dica perché pensa di poter fare di meglio.
Lo sto già facendo.
Fatti i cazzi tuoi.
E cominciamo con la nostra recensione
tecnica. Volevo fare la citazione, c'è stata una citazione al caro...
Estinto.
Pierino, dai, Alvaro Vitale.
Alvaro Vitale, di cui si sentono...
Defunto, più che estinto.
Si sente più che altro il singhiozzare e esatto, il rumore della pelle della faccia che viene colpito.
Ci sta l'omaggio.
Dai. Allora, cominciamo con ovviamente qualche segnalazione dal cast. Abbiamo come... Carl Mork, l'attore Matthew Good, che abbiamo visto in Downton Abbey, The Good Wife, Discovery of Witches e The Offer.
Faceva il produttore del padrino. Faceva il produttore. Fantastico.
Cioè, il suo personaggio potete immaginarvelo come un mix tra l'empatia di Jackson Love in Slow Horses e le capacità di riconoscimento e valorizzazione dei dipendenti che ha il dottor Gregory House nella sua serie omonima.
Uguale.
Ecco, questo mix avete Mork, il quale...
E Mindy.
Non difetta anche un pizzico di senso di colpa e ovviamente di stress post-traumatico. È un protagonista che inizialmente vorrete prendere a sprangate sugli occhi come minimo, che svilupperà con il passare degli episodi una sorta di sindrome di Stoccolma con lo spettatore, che diciamo non è che riuscirà proprio a condividere, però almeno arriva a comprendere le azioni nonostante il pessimo carattere, quindi non gliele darà più sugli occhi, magari
sulla schiena
sarà contenta. Poi abbiamo Chloe Priri, che abbiamo visto in Carnival Row e nella Regina degli Scacchi, e Hannah, che interpreta il procuratore Mary Lingard, che è scomparsa da 4 anni, cioè la vittima della nostra storia. C'è Jamie Sives, si pronuncia direi, che abbiamo visto in Chernobyl e in Jack Ryan, che è un attore svedese nato in Russia da madre curda.
Quello
di Chernobyl, Shetland in the Dark, che è il collega
di James Hardy,
quello che invece lui ha rischiato la vita, l'altro invece è paraplegico per lo stesso attentato. No, è Alexei Manelov, che anche lui era in Chernobyl, ma è anche in Jack Ryan, che lui è un attore svedese, nato in Russia, da madre curda e padre siriano.
È figlio di Pertapura.
Che interpreta Akram Salim, che è un ex agente di polizia siriano che diventa membro della squadra Q. È uno dei personaggi migliori della serie.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Potentissimo. Tra l'altro anche De Fons ci scrive che Akram è il miglior personaggio della serie.
Fantastico.
Sono assolutamente d'accordo con
pacato, educatissimo, quasi uno speculare di Mork e controparte più umana, ma che si rivela una risorsa preziosissima per l'unità, anche e soprattutto quando a un certo punto decide di massacrare il prossimo Venturo con calma e pacatezza. Io, scusate il micro spoiler, ma ho adorato la scena in cui
quei tossici
a un certo punto ha a che fare con un tizio, lo ha appena buttato giù dalle scale, gli ha spaccato una gamba, gli chiede di dirgli una cosa, lui ovviamente no, non parlerò mai, e lui molto gentilmente dice adesso dovrò farti tanto male
e glielo fa. Però
con l'educazione
quella scena, il personaggio mio preferito è il vicino.
Sì, il vicino notevole.
Che si affaccia e
dice: oh, non ti finito rompere i coglioni. Esatto.
Poi abbiamo ancora Lea Barr.
Non chiama l'ambulanza.
No, assolutamente no.
Anche mi dice: no, chiama l'ambulanza perché si è rotto la gamba. No.
Anzi, urla a fito.
Poi abbiamo Lea Barr, che ha sempre avuto piccoli ruoli, tra cui Dead Waterfell e Night Sleeper. Che è qui nel suo primo ruolo da coprotagonista, è Rose Dickinson, agente investigativo che approfitterà del Dipartimento Q per abbandonare il suo lavoro di ufficio dopo un forte esaurimento nervoso. Anche lei personaggio molto peso. Poi abbiamo Kate Dickey, attrice con una lista lunghissima di partecipazioni, praticamente mai da protagonista però, da Game of Thrones, che è quella per cui ve la ricorderete di più, che era la sorella Harryn, la secca. Poi ha fatto Inside Man, Loki, Day of the Jackal, che
abbiamo visto ultimamente lì anche,
sì. Moira Jacobson, la capo di Mork, che voglio dire non è, all'inizio hai fatto un errore,
ho detto
perché
sì.
Non è che è sottofinanziata, è che è finanziatissima, ma si ciuccia tutti i soldi lei, perché vedi che allora li mette nello scantinato e intanto lei arriva il monitor nuovo, le scrivanie nuove. È molto bella quella cosa. Segnaliamo nel ruolo della terapista di Mork la dottoressa Rachel Irving, Kelly MacDonald, che è chiamata scherzosamente da alcuni tabloid l'attrice più scozzese di Scozia, che ricordiamo in serie come Boardwalk Empire, l'impero del crimine, ultimamente nel ruolo di Pocket in Star Wars Skeleton Crew, ma che come doppiatrice ha dato la voce originale a Merida nel lungometraggio Pixar Rebel The Brave.
E lei per quello che viene chiamata la scozzese più incredibile di Scozia. Vale.
Posso solo una nota? Allora, sono tutti volti noti.
Sì?
Ma sai che non riesco a collegarli con le cose che hanno fatto, mi sembrano talmente giusti dentro questa serie per cui io me li ricorderò per questa serie e non per tutte
le altre
cose già viste, anche
ma perché tra le altre cose sono volti noti ma non da ruoli importantissimi, mai da protagonisti eccetera, quindi probabilmente
ma
c'è
Matthew Good
cosa.
Io al secondo episodio ho detto ma io questo lo conosco, sono andato a vedere le foto in Downton Abbey, un figone
perché non
benissimo.
C'ha la barba di solito,
non riuscivo a collegarlo, infatti con la mia augusta console dicevo ma guarda che è lui, ma non è possibile, è brutto, c'ha la barba, è vecchio, sarà anche passato 15 anni dall'ultima, invece è terribile. Vabbè,
Comunque il concetto è che in questo caso le scelte
stai rispondendo a Matteo,
le scelte scelte di cast sono forse le più azzeccate che vediamo da parecchi
tempo,
anni.
Da tempo.
Scott Frank è riuscito a cesellare personaggi che vanno ben oltre il tridimensionale e che rimangono impressi nella memoria anche e soprattutto per i loro piccoli o enormi difetti. Ma tutti, anche per dire, anche solo il vicino, il figlio, sono tutti personaggi che anche in un minutaggio contenutissimo riescono a dare
ed
subito
un impatto.
È
interessante che il trio Good, Mamvelov e Burn siano affiatatissimi pur essendo personaggi totalmente all'antipodi.
A livello produttivo e di messa in scena possiamo dire, vabbè, Scott Frank alla regia, coadiuvato dalla sceneggiatrice e regista italiana Elisa Amoruso, che firma 3 dei 9 episodi, ci regalano puntate piuttosto quadrate, misurate sia per immagini che per ritmo. Sulla scansione delle singole puntate torneremo poi a parlarne anche più tardi. Tutto quello che vediamo a livello di immagine, di regia, di messa in scena, tutto è al servizio del racconto, non ci sono né sbavature particolari né particolari picchi registici. È un'ottima serie, diciamo, mi viene da dire, un po' sopra i canoni AMC americani, che sono già piuttosto buoni.
Vabbè, escludendo chiaramente il picco, i primi 5 minuti dove c'è quel POV.
Quel POV, ma perché lì c'è la scena. Quello è notevole, sì. Perché è il quid della scena che richiama il trauma che ha un effetto su tutta la serie, torna più volte.
Tra l'altro, di solito ti raccontano il trauma e tu poi devi dire ah, cavolo, ho avuto il trauma. Con questo inizio qua, e ce l'ho avuto pure io il trauma.
Mi sono
svegliato la notte e ho detto oddio.
La serie utilizza una palette algida e soprattutto inquadrature poco ariose. Vabbè, in alcuni ambienti coadiuvate anche dallo scenario, perché certo, sì, lo scantinato poco illuminato dove stanno i nostri conferiscono, oltre ad una generale sensazione di oppressione che ovviamente cavalca ancora di più quando vediamo i momenti con la rapita, dà ancora quel senso di disagio provato da vittime inquirenti nel corso degli eventi della serie, cioè è il contraltare visivo secondo me perfetto per quello che sta raccontando. Poi, ad accentuare questa claustrofobia che serpeggia qui e lì nella serie, c'è anche l'uso del rapporto d'aspetto 4/3.
Boom, così.
In alcuni momenti specifici della serie. Non vi diciamo di più per evitare spoiler, però c'è questo cambio tecnico che stringe, chiude ancora di più.
Quando parliamo di inquadrature poco ariose, giusto perché noi spesso parliamo dei faccioni,
sì,
non è il caso dei faccioni.
No, sono strette sull'ambiente.
Esatto.
Sono...
Ad esempio c'è questa inquadratura del sotterraneo, che non mi ricordo... Penso alla fine,
sì,
che tutto è illuminato, è sottoterra ed è inquadrata a una distanza tale per cui diventa un 4/3.
Però
è ampia l'inquadratura.
Ma lì c'è quello strano effetto per cui sembra quasi una costruzione dentro una costruzione.
Esatto,
che
perché
è molto
questo
bella.
Corridoio oscuro, sì, con questa luce al centro. Quindi è costruita non sui faccioni, sulle inquadrature poco ariose.
E infatti, ecco, questa cosa è voluta.
Sì, perché è tutto cucito intorno alla narrazione. Se proprio dobbiamo trovare qualcosa di poco riuscito, alcuni dialoghi dentro le vetture in movimento, che sono realizzati palesemente in teatro di pose con il green screen, non sono proprio usciti.
Vorremmo credere che sia un effetto
posticcio voluto. Muoviamo Hitchcock.
Ma invece proprio quelli che muovono la macchina
con lo schermo.
Volevamo fare alla Hitchcock, invece abbiamo fatto solo alla Cock.
Il problema è che al dipartimento Q hanno tolto talmente tanti soldi che l'hanno tolti anche la produzione della serie.
Comunque, musiche di Carlos Rafael Rivera, compositore americano di origine guatemalteca che Frank ha utilizzato spesso e si è portato nelle sue ultime produzioni Netflix, come Godless e La Regina degli Scacchi. Sì. Score di servizio prevalentemente intimista, spesso in acustico, ma che riesce ad esplodere in partiture classiche thriller con orchestra e synth a tutto spiano.
L'ho ascoltata più volte, è stranissima, perché assolutamente... sembrerebbe non avere nessun senso, però anche qui cesella tantissimo.
Ma ci chiedono se c'è Stanis La Rochelle che corre sul posto.
Non arriviamo lì, ma la direzione è quella.
È stranissima sta cosa, perché tutto il resto, interni e esterni, cioè, sono tutti abbastanza non realistici.
cioè non proprio non te l'aspetti.
Sì,
sì, è palese,
veramente la Rochelle che corre di colpo.
L'unico caso in cui usano il green screen probabilmente non c'è l'esperto di green screen.
Esatto. No, sì, probabilmente non hanno abbastanza soldi per fare le riprese con camera car, non lo sapremo mai. Comunque, recensione narrativa. Allora, prima di tutto va segnalata ed è chiaro la scelta di Frank di usare una narrazione orizzontale, che decide appunto di adattare in una stagione il primo libro dell'autore danese, che si intitola La donna in gabbia, del 2007. Adattamento molto libero, blinda la storia originale raccontata per sommi capi nel testo originale, spostando chiaramente le vicende da Copenaghen a Edimburgo e cambiando i nomi ai personaggi. L'unico forse che rimane sono la vittima, che ha una scrittura diversa dal danese all'inglese, e Karl Mork, che ha la sola differenza che quello danese nella O
c'ha la sbarra.
Per il resto,
di Rode.
Esatto, la sbarra di Rode, bravissimo. Tutti gli altri più o meno vengono cambiati, oppure l'unica forse è la Jacob, che nel libro è un uomo e si chiama Jacobsen. Per il resto sono tutti quindi cambio di nomi, cambio ovviamente anche delle vicende, i moventi,
leggero aggiornamento temporale,
ovviamente per adattarla al diverso, certo, setting. Il caso della settimana quindi lascia spazio al caso di stagione, che permette di fare un, tra l'altro è bella sta cosa perché inizialmente sembra che si occupino di più casi
e invece,
appunto permette di fare il classico bel lavoro di costruzione sui personaggi, delineare un cold case complesso, molto articolato, con le trasferte degli investigatori nei luoghi dove sono avvenuti i fatti, le deposizioni dei testimoni, le analisi di prove, momenti classici di deduzione davanti alla lavagna e le ancora più classiche svolte. Questo è proprio dal manuale
assolutamente, ma reinterpretato appunto da questi personaggi,
esatto. Abbiamo dei flashback più o meno lontani nel tempo, ma anche alcuni momenti esclusivi per lo spettatore, che sono utili a comprendere cose che i nostri detective non sanno o stanno per scoprire. Quindi non c'è solo l'indagine che va avanti, no, ma anche qualcosa che noi vediamo che ci rende ancora più interessante il caso che stanno seguendo. Abbiamo letto e sentito da qualche parte la volontà di ascrivere Death Q in un nuovo genere narrativo, lo Scottish Noir. In verità non c'è nessun bisogno di farlo, visto che la serie sembrerebbe affondare le sue radici in un genere letterario già ben noto e definito, cioè il Tartan Noir, sottogenere della narrativa gialla che traspone in Scozia elementi tipici del noir americano, immergendoli in ambientazioni scozzese, cupa e atmosfera dark. Questo genere letterario spesso presenta personaggi tormentati, check, storie intricate, check, una rappresentazione realistica della società scozzese.
Tranne che in macchina.
Con particolare attenzione ai temi come la povertà, la violenza e la disillusione. E direi che anche qua check. Da questo punto di vista, un elemento di costume molto interessante è l'idea che Karl Mork sia in realtà un inglese in terra scozzese. Questo un po' ribalta il cliché classico, ovvero degli scozzesi che sono in Inghilterra, e dà la stura a una serie di momenti diremmo più leggeri, in cui non c'è uno scozzese che non faccia una battuta di spirito sulle origini del protagonista. Una delle migliori, che c'è proprio all'inizio, che c'è il suo collega che è in ospedale, che parlano di calcio, e c'è una infermiera fa: ma sai il calcio di qua? Ma lui non ti deve preoccupare, lui è scozzese. L'altra si gira e fa: mi spiace,
no,
mi spiace. Comunque, furbissimo posizionamento dei pesi anche tra la complessità delle indagini, l'approfondimento dei personaggi. Questa è una cosa molto classica, però qua è costruita molto bene. Cioè, quando il caso si fa troppo intenso, viene in soccorso dello spettatore un dialogo tra i protagonisti, oppure un momento familiare, bello o brutto che sia, però che tacca, una parentesi che alleggerisce la tensione accumulata dalle vicende. Questo capita molto spesso tra Mork e Akram, senza però distogliere troppo lo spettatore dagli sviluppi del caso. Questa è una cosa che o riesci a fare bene, o se no fai la super cazzola.
Sì. Diciamo che la gestione dei dialoghi e dei rapporti attraverso le parole è molto molto, molto
vero,
buona.
Verissimo. Questo lavoro di fino sui personaggi da parte dell'autore ha come primo risultato quello di farci affezionare nonostante tutto immediatamente a tutti i protagonisti della serie, ed è veramente una bella operazione, soprattutto sul personaggio di Mork.
Forse se posso dire, a me lui ha aiutato molto ad affezionarmi agli altri.
Agli altri.
Perché
bravo,
subito entri in empatia, bravo, con loro. Madonna, questo stronzo.
Per riflesso.
Per riflesso.
Però poi è talmente stronzo, sì, che comincia a dire: ma perché è così stronzo questo qua? Sì, e quindi un pochino. Quando si sforza, ti viene un po'.
Sì, è vero, è vero.
Fare il tifo per lui.
Questo lavoro, appunto, sul personaggio successivamente ti permette di contestualizzare perfettamente la loro presenza all'interno delle vicende e il caso su cui si indaga non perde il mordente, ma anzi viene esaltato. Inoltre sottolineiamo come questo equilibrio si riscontri anche nell'evoluzione interna dei personaggi, che non porta, come troppo spesso accade, al cambio improvviso e plateale, cioè di botto, no, il buono diventa cattivo, il cattivo si redime. I personaggi qui abbracciano una graduale presa di responsabilità del cambiamento, che accompagnano una sottile vergogna della propria fallibilità. Il risultato non è un cambio di carattere del personaggio, ma un cambio delle azioni che essi compiono.
Dicesi evoluzione.
Evoluzione. Azioni che provano a nascondere agli altri, anche ribadendo e accentuando i lati del carattere più caratterizzanti. Se sei un cinico bastardo e mi accorgo che fai qualcosa che non è poi così cinico e bastardo, tu me la ribalti e con maggiore cinismo bastardo, che suona però a confermare questa cosa. L'esempio più eclatante è quando finalmente riesce a costruire Mork un dialogo, Karl Mork, un dialogo con suo figlio, che anche lui è inizialmente un dito nel culo, ma ha un perché, e questa cosa viene svelata. Nell'entourage familiare lui abita con suo figlio, che non è suo figlio.
Che non è suo figlio, cioè che è suo figlio, in parte,
è un coinquilino di cui non ho capito bene ancora il carattere. Comunque, quando il coinquilino si accorge che però ti stai un po' aprendo con tuo figlio, lui comincia a fare battutine, fare passivo aggressivo, proprio accento a questa cosa, e conferma che qualcosa è cambiato nel personaggio. C'è anche un disagio magistrale degli elementi del genere crime. Partecipiamo quasi in prima persona alle indagini, che permettono di arrivare in alcuni momenti della narrazione anche alle stesse conclusioni. Io confesso che c'è un bel colpo di scena su un personaggio, scopriamo realmente chi è questo personaggio. Io questa cosa ci sono arrivato circa mezz'ora prima, perché
un po' prima, perché l'indagine è fatta bene,
perché parlando di colpo di scena, va da sé un dosaggio sopraffino del cliffhanger, che non ti lascia scampo, anche se vengono messi in scena senza troppo clamore. Questa è una cosa interessante, quasi che fossero ormai inevitabili, e l'autore, che si arrende al fatto che ormai è ora di metterli in campo, non avesse deciso semplicemente che è il momento di confessare. E questa cosa è interessante, perché spesso ci sono dei casi che sono molto complicati, dove anche la risoluzione o anche il colpo di scena risulta un po' forzato. Qui invece è gradevole. È tutto rose e fiori? Quasi. La serie va forte, costruisce, sedimenta con il ritmo giusto, ma verso la fine indugia. Diciamo prima di Squirt Game, che indugiava, e anche qua anche purtroppo indugia, soprattutto sulla risoluzione, risultando a un certo punto esasperante. Forse l'ultimo episodio soffre di quella mezz'ora di troppo, ed in generale la serie avrebbe avuto bisogno di asciugare alcuni passaggi in tutti gli episodi per rendere la storia più compatta, asciutta, sicuramente più vincente. Non si tratta comunque del classico sfilare quei 2-3 episodi, perché
fare un lavoro di asciughino,
perché
proprio.
Poi gli episodi, ci confrontavamo sulla serie, Matteo, gli episodi che ci sono quelli giusti per raccontare, sì, questa storia.
Sì, sono forse un po', io sarei stato su un minutaggio più contenuto.
Forse, considerando che
anch'io avuto il avrei mantenuto, l'ora è un vincolo del troppo network. E loro sono dovuti stare in quell'ora, ma se fosse stata da 50 minuti.
Ma tipo, in realtà alcuni sono da 47, altri sono da 50. Se forse fossero stati.
Se li tenevano sui 45, tutti 50, ci stavamo.
Possibilmente sì.
E infatti, veniamo alle nostre scale. Partiamo con la scala tecnica. 1 è il nostro Superstition con Mario Van Peebles. Saliamo a 5 con Breaking Bad o Better Call Saul. La serie di questa sera si becca un 4 meno. 4 meno su 5.
Che fa girare?
Cioè, Dipartimento cazzo. Q, sezione casi risolti, è un solido e credibilissimo noir, originale nell'ambientazione, con una discreta messa in scena e uno straordinario cast. Sicuramente sono proprio i protagonisti, prima ancora del plot avvincente del caso poliziesco, sono quelli che rimangono impressi nella memoria di chi affronta questa serie e con cui si crea un legame più potente. Tutt'altro che perfetta, soprattutto sulla scansione degli episodi, ma con tutto il resto messo al posto giusto, promette di essere la nuova serie crime del momento, della quale aspettiamo con curiosità la seconda stagione, se Netflix non fa scherzo.
Speriamo.
Diciamo che secondo me, soprattutto alla fine, cioè è questo, è ovvio che stiamo parlando di una prima stagione che è una origin story, no? Sì? Perché ci racconta la formazione della squadra. Però alla fine, non tanto il momento finale, che è l'epilogo, è molto carino, ma la costruzione finale forse carica anche un po' troppo su quello. Cioè lo sente.
Ma se la so giocata, ha detto adesso facciamo di tutto, così le persone gli chiedono la seconda stagione.
Penso di sì.
Ed è quello che è successo, secondo me, alla scimmia. È un po' che non sentivamo l'orangutan ingrifatissimo. Scade la scimmia 4 su 5. Con una massa narrativa di 38 e concentrazione alta 4.52, la serie si colloca nel quadrante intenso, cioè serie che richiede la massima attenzione, con un'esperienza gratificante, certamente, ma impegnativa.
Io l'ho vista due volte questa serie.
Dai?
Sì, perché... Di nuovo hai sbagliato e fatto
No, perché io l'avevo segnalata.
Vero,
avevo visto la prima puntata. Poi ha detto adesso la devo guardare.
Ok.
E quindi sono andato un po' in attenti. Ho forzato le...
Hai forzato la visione. Poi ti sei reso conto, ti sei pentito.
No, quando... Poi ho interrotto che dovevo guardare altre robe. Quando abbiamo deciso, ho detto vabbè, adesso la riguardo. Sono arrivato, ho rimesso la mi mancavano due puntate. Ho rimesso ho detto no, fermi tutti. No. E l'ho ricominciata e l'ho guardata. Posso confermare che va proprio guardata, perché ci sono troppe cose che ti perdi.
Verissimo.
Anche perché c'è proprio un intreccio del giallo molto ricco.
Sì, se il vostro scimmione è un cultore del genere, si farà bello agitato fin dai primi episodi e comincerà a chiedervi della prossima stagione già sui titoli di coda del season finale. Confesso, la mia l'ha fatto questo. Nelle parti con Akram Salim in azione, il primate potrebbe diventare un proto-Kong e chiedervi a gran voce
uno
una spin-off. Serie spin-off
anche
su
io.
Di lui. Sì. L'abbiamo già detto, è uno dei personaggi migliori, ma ci sono dei momenti in cui io mi sono alzato facendo la ola. Dai, menaglie!
Tra l'altro, la risoluzione, cioè alla fine... Se loro non l'avessero giocata così bene,
così, esattamente così,
sarebbe stata una nota stonatissima.
Verissimo.
Cioè,
guarda, quella risoluzione ha premiato quella mezz'ora in cui loro girano come la merda nei tubi. Che gli ho detto, ma porca di quella, ma non volete entrare là dentro? Mannaggia voi, chi va fatto? Quella roba mi ha dato una soluzione. Consiglio per la fruizione, allora. Calma, gesso, andateci cauti, l'abbiamo già detto, è impegnativa. Serie che ti chiama il binge watching, ma che ha bisogno di sedimentazione.
Esatto.
Lo diciamo spesso, soprattutto quando abbiamo a che fare con delle serie nel quadrante intenso. Un episodio al giorno, la sera, interessante, dopo i pasti, possibilmente non troppo stanchi e quindi sufficientemente lucidi per comprendere tutti i passaggi.
Magari non dopo la parmigiana.
No, possibilmente un brodino. No, mangiate tranquillamente, però se non siete non siete lucidi abbastanza, evitatevi tranquillamente.
I Monkeys non ci sono questa sera.
Sono stati picchiati da Crumb.
Sono stati picchiati da
paura, eh.
Allora, andiamo dritti
sull'angolo maledetto.
Andiamo.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Ebbene ragazzi, è un po' che non ci sentiamo, ma ho avuto un degnissimo sostituto.
Bravo, quasi, c'è, ma non è pervenuto.
Quasi. Te la lascio questa rubrica, te la lascio.
Allora, oggi siamo... Io sento l'estate, non so, forse saranno i 50 gradi che sono qui dentro.
Sai che l'altro giorno ho detto, beh dai, fra qualche giorno comincio a preparare il tutto per andare in vacanza. Poi ho detto, ma cazzo, sono il 30 di giugno, mannaggia, manca
però,
ancora un
però,
mese.
C'è qualcuno che va a luglio, qualcuno certo, che va a settembre, e quindi mi sembrava il momento...
Qualcuno che va a fa...
mi sembrava il momento per dare qualche trucco per sopravvivere alle uscite del 2025.
Bravo, beh, mi piace.
Perché qualcuno deve pur dirlo, non ce la faremo, cioè, cioè non c'è scappo. Sicuramente però moriremo provandoci.
Grazie.
Quindi
scusate.
Trucco numero uno.
Dai.
Okay. La preparazione fisica
ci vuole.
Prima cosa, dimenticate la prova costume, ok? Il nostro corpo deve essere ottimizzato per altre performance.
Ci stiamo. Okay.
Quindi allenate i pollici per lo scroll compulsivo e praticate il binge watching yoga.
Mm.
È composta da una sola posizione, quella semi sdraiata sul divano che preme totalmente sulla cervicale, ma contro ogni evidenza scientifica è l'unica che vi permette di guardare 14 ore di fila di serie TV senza soccombere ai bisogni fisici e alla morte cerebrale.
Ah, perché bello, chiudi
un laccio emostatico.
il problema è quando ti sposti, rischi di non arrivare in tempo al bagno.
Esatto. Quindi fate scorta di Collirio, ad esempio oggi è 2 luglio ed esce The Old Guard 2 e io so già che non sbatterò le palpebre per 2 ore perché Charlize Theron che mena le mani è l'unica cosa che mi dà ancora speranza in questo mondo marcio.
Wow. Ci sta. Più marcio di quel film.
A me subito dopo
il 3 luglio parte The Sandman stagione 2.
Beh. Questa sì.
Due parti ovviamente, perché Netflix ha imparato che la tortura psicologica funziona molto meglio se diluita nel tempo. Moderatamente fiducioso. Ok, sì, fiducioso sì, ma con Netflix non si sa mai se il dolore che senti dentro arriva da un capolavoro seriale o dal fatto che ti sta solo strizzando i testicoli per 8 ore consecutive. Che mi è successa ad esempio con
Squirt Game.
Ok, allora passiamo...
Trucco 2.
Passiamo al trucco 2. Scusate, ma non ho messo gli occhiali e quindi adesso ho dovuto ingrandire.
È vero che la gente che lo vede con gli occhiali per non che cazzo sta dicendo.
Non ha messo gli occhiali giusti.
Trucco 2.
Dai.
Ok, gestione delle aspettative.
Ci sta.
Seconda cosa fondamentale, abbassate le aspettative. Non ok, più. Avete fatto?
Ancora di più.
Un po' di più. Un altro po', ok? Adesso siete pronti per Squid Game stagione 3, no. La stagione finale.
No.
Cioè, mi viene da ridere, Ki-un, di nome di fatto Nu-Ki-un. A seguire, no. A questo punto, c'è Iron Earth, uscito a fine giugno. Ok. Il trucco è, fate finta che sia una serie qualsiasi che riempiva Italia 1 negli anni 90.
Ah.
Non pensate all'MCU,
no.
Non pensate a Tony Stark,
no.
Non pensate.
Basta.
Il Marvel Cinematic Universe è morto e noi stiamo solo guardando il suo cadavere che ancora si muove per spasmi nervosi.
Forse il microfono, scusate. Devo dire allora, fate finta che non è uscita. Cioè,
purtroppo no.
È magra, però lo so. La guarderemo lo stesso? Ovviamente. Se no, che fate a luglio? Mica vorrete fare una partita a calcetto con gli amici? No. Sapete quanti crociati sono stati salvati da quando esiste Netflix?
Sono d'accordo.
E passiamo subito al nostro trucco numero 3. Il calendario del dolore.
Questa non la so. Cos'è?
Allora, investite in una buona agenda.
Mm.
Allora, non per segnare impegni sociali, quelli li abbiamo già cancellati, ma per tracciare le uscite. Dovete riempire ogni momento senza lasciare buchi, questo è importante. Potreste partire ad esempio da Disney Plus, che vi distruggerà agosto con Alien Earth.
No.
Xenomorphi sulla Terra. Ok.
No.
Il mio ottimismo è incredibile, attenzione, cauto. E deriva dal fatto che non possono fare peggio di Marvel.
C'era anche il film italiano apocrifo Alien sulla Terra.
Non solo perché c'è Noah Hawley che scrive.
No, è che avendo già prodotto
okay.
È praticamente come portarsi una bomba nel bagagliaio a mano di un volo di linea, perché le statistiche dicono che è impossibile che ce ne siano due contemporaneamente.
Ho già sentito
e noi
questa...
abbiamo già parlato di Iron Earth, no?
Questa è notevole.
Ok. Mi stavo dimenticando.
Sì.
A luglio esce Zombies 4.
Che cacchio è?
Come non conosci
Zombies
4?
Non conosco. oltre a non conoscerci, oltre a non aver non visto Veleno,
ma neanche Zombies 1, 2, 3.
Allora, Zombies 4 è una serie di film per teenager di Disney Plus, dove ci sono questi ragazzini che studiano nella scuola e cantano.
Ma sta scherzando?
Sì, Disney c'ha questa serie di serie adolescenziali dove cantano
e sono zombie.
Hanno fatto tutto. Siamo partiti da High School Musical, mo sono arrivati gli zombie, me li ero persi. Avevo visto forse le streghe, sicuramente i vampiri.
Esatto. E quelli nello spazio. Zombie ci sono. In questo quarto ci saranno zombie contro vampiri.
Scusa, io è rimasto a Romero.
Ma questo è Zombie S4. A questo punto penso che questo sia un esperimento sociale per vedere quanto possiamo resistere prima di dare fondo alla nostra riserva di bestemmie.
Ok.
Vi dico un segreto: il fondo non esiste. Occhio, se lo guarderete solo per avere un tema di discussione con qualche nipote o figlio, chiedete prima, che è abbastanza probabile che qualche bestemmia ve la lascino sul piatto proprio loro.
Mi raccomando,
accertate.
Ok.
Ma passiamo subito al trucco numero 4.
Dai.
L'arte della negazione. Prime Video ci propone One Piece stagione 13. Davvero? Mi stai chiedendo. Sempre sul pezzo i nostri amici di Amazon. Una novità strabiliante.
Non mi ricordo.
Parliamo della saga di Impel Down, che raggruppa gli episodi dal 422 al 458, trasmessa in Italia tra il 2010 del 2007 e il 2010.
Su Italia 1, immagino.
Era il secolo scorso.
Vero.
Quindi potremmo dire che Amazon è l'Internet Explorer dei servizi di streaming.
La nuovissima vecchia.
Esatto. E io però lo so che la guarderete per ammazzare l'attesa di Tomb Raider serie live action che è in produzione.
Ok.
Sta storia sembra mia tesi di laurea. In stesura per anni.
È come il film di Akira, che ci hanno messo solo 20 anni a dire
non lo facciamo.
Allora, dato che io mi sono laureato, potremmo anche essere moderatamente speranzosi. No?
Allora ci sta, dai.
Come possiamo essere moderatamente speranzosi che prima o poi l'anime di One Piece finisca?
Quello non so.
È già meno speranzoso.
È più facile che finiscano le stelle.
Arriviamo al trucco numero 5, la gestione delle relazioni.
Ok,
siamo agli ultimi trucchi. Allora, dovete preparare dei messaggi precompilati per i vostri cari. Quindi, no, non posso uscire, esce Iron Heart. Sì, sto bene, sono solo a metà di Foundation stagione 3 e non capisco un cazzo, ma devo finirla.
Ci sta.
È realistica.
3. Cosa intendi che sono 3 giorni che non ti vedo? Sono stato impegnato con Chief World. Sì, quello con Momoa. No, non è un granché. Ma certo che questa... però mica è colpa mia.
Chief World. Che è cugina capo di...
Che è una novità che uscirà quest'estate proprio su Apple. Che quest'estate ci fa questi due regali. Ci dà Chief World, ma soprattutto Foundation stagione 3. Che è il test definitivo.
Sì.
Se scegliete di seguirla, probabilmente siete un'intelligenza artificiale, poco intelligente e molto artificiale. Okay. O avete un livello di misantropia tale che preferite goyer alla vita sociale.
Questo mai.
Dovremmo assolutamente diventare amici, ma non ho tempo, che devo recuperare la stagione 2 di Foundation e purtroppo mi state già sul cazzo. come tutto il resto dell'umanità. Trucco 6 e siamo alla fine, il kit di sopravvivenza.
Bene.
Essenziali per l'estate. 1. Password manager, ne avete bisogno per i 47 servizi mortacci loro di streaming. 2.
Sì.
Tende oscuranti, il nemico del binge watching è il sole. Un alibi credibile per quando vi chiedono ma che fine hai fatto quest'estate? Mi stai sul cazzo, come abbiamo visto, è un'opzione validissima.
Molto bene.
Vitamina D in pastiglie, certo. Il sole lo vedete solo in Alien Earth e non è piacevole.
No.
E un gruppo di supporto Telegram dove lamentarvi di Chief War con Momoa che fa Momoa.
Non lo so, deve ancora uscire, non lo sai come sarà.
Per sempre. Allora, potreste usare il canale Telegram di Sono Cose Serie, ma lo faremo partire da settembre proprio per evitare il vostro sfogo estivo.
È vero.
Okay.
Quindi,
in conclusione.
Perché siamo stronzi?
Alla fine, sopravvivere all'estate 2025 da serialisti significherà accettare il nostro destino. Sì, lo so che guarderemo
tutto, anche le schifezze, anzi, soprattutto le schifezze. Ci lamenteremo poi su Twitter, X o come cazzo si chiama ora. Faremo dei thread di 47 tweet su come Squid Game ha tradito lo spirito dell'originale. Fingeremo stupore quando Momoa farà Momoa anche questa volta. E a settembre?
Sì.
A settembre saremo qui. Oh. Pallidi come larve, con la sindrome del tunnel carpale, zero vita sociale, pronti a lamentarci delle uscite autunnali, perché questa è la vita che abbiamo scelto. O forse è lei che ha scelto noi.
De Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come giovedì!
Che brutto destino.
Mamma mia.
E siamo qua, siamo in chiusura.
Ma fretta, Paolo, di chiudere stasera.
Sì, c'ha fame, c'ha fame.
Siamo in chiusura. Dai. A questo punto dobbiamo ricordarvi che noi siamo qui anche mercoledì prossimo.
Sì.
Bisogna dire che ci tocca.
Ci tocca.
Ne abbiamo, esatto.
A chi tocca non si grugna.
Quindi, settimana prossima, Disney Plus, primizia, Iron Heart.
No!
Ci tocca, no, ci inizio tocca.
A guardarlo stasera.
Dai, prima della prossima settimana, prima che noi si parli di questa puntata, siete ancora in tempo a metterci mi piace, per condividere, per commentare.
Perché dopo la prossima puntata
non vi verrà più voglia. Quindi mi raccomando. La campanella, le stelline, dove siete?
Che piattaforma?
Condividete, fate quello che potete, che per voi è uno sforzo minimo. Così intanto cominciate ad allenare
con
il pollice opponibile.
Esatto,
per l'estate, esatto, a noi ci fate un grosso favore. Io saluto il mio compare di microfono, Michelangelo Alesso. Di là i nostri due registi, il De Simone Maledetto e Fabrizio Cucci. Direi
che oggi non è venuto.
Ma no, c'è. Ma,
C'è.
Era in attentive watching.
Esatto. In attentive speaking. Detto questo, dai, non ci resta che concludere con il nostro promemoria classico e ricordare a tutti quanti che
chi non ci ascolta è un birimbino. È la storia delle tribù hawaiane nel XIX secolo e c'è scritto proprio nella sinossi: Momoa fa Momoa.
Momoa nel ruolo di Momoa.
Che era belva umana.
Sì.
Adesso per te saranno volatili per diabetici.
Ma è un quiz?
Saranno cazzi ameri!
Radio Home. Sono come suono.